Le 8 e 42 minuti del mattino, buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua, comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste con una novità, perché questa mattina il professor Di Stefano mi è improvvisamente un po' monello, cioè non si voleva presentare per fare il prequel ed era scomparso.
Non era scomparso, era andato in bagno.
Ok. Cioè,
manco...
No, ma può succedere. Adesso però...
Nella peggiore ferrerie... Del 1800,
cioè, no, per ma per carità, io ho pieno rispetto.
Che tu mi chiamavi, sono andato in bagno.
No, certo.
Se uno mi avesse detto andiamo in onda alle 8 e 15 e 17 secondi, io sarei stato qua.
Che era un po' quello che ci eravamo detti, ma no, capita di essere distratti la mattina.
Niente.
No, ma detto questo, come mai anche adesso, a sigla ormai inoltrata, non si presentava in studio? Forse c'è qualcosa dentro di lei,
no,
di inconfessabile, che le dice basta, è ora di finirla.
Stava studiando.
Ma infatti
stavo
l'avevo visto.
Di capire questa presunta trattativa tra Trump e il vice premier cinese, cosa, se porterà qualcosa.
L'ha capito alla fine, dopo lo studio?
Assolutamente no.
Una fase di studio matto e disperatissimo prima di venire in onda, ma non ci ha capito una mazza neanche lei.
Non si capisce quale possa essere il punto d'equilibrio. Ammesso che con Trump si possa usare il termine equilibrio.
Esatto, infatti. Battuta del professor Di Stefano, e questa è la seconda grande novità della mattina, quando cominciamo una nuova puntata del Giorno delle Locuste, e comunque, insomma, l'avevo vista particolarmente carico, e lo ha esplicitato anche nel prequel, perché questa storia dei dazi sulle ruote cinese le ha solleticato qualcosa dentro.
No, francamente... Detto così, la tempistica e l'oggetto della decisione della Commissione europea di ieri sembra un po' una presa in giro, nel senso che mentre c'è lo tsunami sulla questione dei dazi, la Commissione ha annunciato di aver applicato dei dazi provvisori che vanno dal 50,3 al 66,4% per un periodo di 6 mesi sulle ruote in acciaio importate in Europa. Per quanto possa essere un settore estremamente importante, ma sembra una gag da avanti spettacolo, nel senso che complessivamente, se questa è la risposta appunto dell'Unione Europea alla guerra tra Stati Uniti e Cina per il commercio internazionale, mi sembra francamente una cosa ridicola, che non ha nessuna incidenza e soprattutto il segnale di una debolezza molto grave da parte della Commissione Europea e dei paesi dell'Europa 27.
Poiché socraticamente ammetto di sapere e di non sapere sostanzialmente nulla sulla questione dei dazi, le ripropongo il naturale interrogativo che alberga in me e che le ho già esplicitato prima. Ma perché nel momento in cui Trump ci mette i dazi e noi dovremmo rispondere a Trump, rispondiamo invece ai cinesi con i dazi sulle ruote?
Perché
fatto, sì,
la burocrazia dell'Unione Europea è andata avanti secondo un processo di indagine sul presunto dumping che sarebbe operato dalla Cina e dall'Indonesia nella produzione di lamiere e bobine di acciaio inossidabile, che poi sono appunto una parte del mercato di sbocco delle ruote in acciaio. Complessivamente questo comparto occupa 3.600 persone in Francia, Germania, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Romania e Polonia, e quindi la Commissione al termine dell'indagine avrebbe deciso che questa misura dei dazi sarebbe l'unica percorribile per riequilibrare la situazione che si è venuta a creare in questo particolare pezzettino del segmento del mercato. Dopodiché proprio ieri sono emersi dei numeri che invece fanno paura dal punto di vista dell'impatto della guerra commerciale proprio sui paesi europei.
Sa anche a chi lo metterei io il dazio sulla ruota?
Sì.
Al pavone, perché lei mi insegna che il pavone, come la Cina, fa la ruota.
Sì.
E tra l'altro possiamo, come dire, approfittarne anche per ricordare chi inventò la ruota.
Ah, non lo so.
Non furono i cinesi, furono i Su.
I Sumeri.
I Sumeri nel 3500, e tra l'altro la ruota, che era una ruota in legno e veniva utilizzata per la lavorazione del vasellame, e quindi, come dire, per logica di contiguità, aspettiamoci a breve anche dei dazi sul vasellame. Ma intanto dicevamo dei numeri, perché l'Europa alla fine è la più penalizzata da questa guerra tra Stati Uniti e Cina, e i numeri li ha dati JP Morgan. Lei di solito non si fida però di JP Morgan.
No, ma questa è una...
Una volta sì.
È un rapporto di JP Morgan, in particolare del Chief Market Strategist per l'Europa, che è stato pubblicato e presentato ieri, che di fatto dice che l'Europa dipende dal commercio import più export per il 78% del proprio prodotto interno lordo, gli Stati Uniti solo per il 27% dal commercio internazionale e la Cina il 38%. Come si spiega questo? Perché secondo questa ricerca il vero hub commerciale del mondo è proprio l'Europa e soprattutto la Germania. In Europa infatti il settore manifatturiero, l'abbiamo detto più volte, ma è un tema un po' di poco interesse in generale anche per i livelli istituzionali, è quello che dipende di più dall'export ed è fondamentale per l'occupazione, perché in Germania il 27% dei lavoratori è impiegato proprio in questo comparto. In Italia il manifatturiero impiega il 26% della forza lavoro, in Francia il 20% e in Spagna il 20%. Cioè, come dire, che nonostante quello che è accaduto con la globalizzazione, con lo spostamento della catena della produzione e del lavoro verso i paesi asiatici, comunque l'Europa rimane il continente con la concentrazione più alta di produzione manifatturiera, e quindi in caso di guerra commerciale è quella che è destinata a pagare di più in termini operativi, perché appunto il proprio prodotto interno lordo dipende da queste attività, ma molto di più che dai consumi, per esempio come nel caso degli Stati Uniti.
Ricordiamo peraltro che l'Europa non è solamente il continente con la più alta concentrazione di produzione manifatturiera, ma è anche il continente con la più alta concentrazione di Alpi, perché non c'è nessun altro continente che abbia tante Alpi quante ne abbiamo noi. Detto questo, se la scorsa settimana i produttori vinicoli italiani avevano festeggiato con del buon vino italiano perché erano stati esclusi dai dazi di Trump, adesso invece scatta un allarme maraschino.
Sì, scatta l'allarme maraschino, lo lancia in sole 24 ore, perché appunto, come avevamo detto la scorsa settimana, i liquori italiani sono invece colpiti dai dazi di Trump, in particolare del 25% per alcune categorie di liquori, e tutti pensavano quasi esclusivamente a grandi aziende come la Campari, ma in realtà secondo Federvini questa imposizione dei dazi potrebbe produrre la perdita di 1000 posti di lavoro nel segmento appunto della produzione di liquori e prodotti alcolici. Si tratta prevalentemente di piccole e medie imprese molto specializzate o con prodotti di nicchia. Il Sole cita il caso del maraschino, che è prodotto dalla Luxardo, stabilimento in provincia di Padova, dove lavorano una quarantina di persone, e questo maraschino viene esportato molto negli Stati Uniti, perché su 25 milioni di fatturato, quindi l'azienda appunto è una media piccola media impresa, il 35% arriva proprio dal mercato americano, perché appunto i daiquiri che Hemingway beveva, dice il fondatore, quando era a Cuba, erano fatti con il maraschino appunto prodotto in Italia.
E a questo punto dovremmo quasi aggiornare il proverbio e dire che negli Stati Uniti il maraschino buono sta nella botte piccola, perché sarà quasi millesimato, tanto costerà in virtù dei dazi. A questo punto però, in scaletta, arriviamo al capitolo del Boh, perché è proprio quel capitolo su cui lei diceva di aver studiato tantissimo fino a poco fa, ma di non aver cavato un ragno dal buco.
Sì, perché anche la stampa statunitense, quindi i più grandi canali statunitensi, raccontano del fatto che Trump è sceso in campo personalmente nella nuova linea di colloqui appunto con il vice premier cinese Liu He. Questo ingresso di Trump direttamente a fianco del negoziatore statunitense, che è il rappresentante per il commercio Robert Heizer e il segretario al tesoro Mnuchin ha dato l'idea che ci sia la volontà appunto di raggiungere un accordo, ma poi Trump ha gelato tutti con il solito tweet: vogliono fare un accordo, ma io, punto di domanda, ha scritto nel tweet proprio nel mentre si stavano svolgendo questi colloqui, un accordo anche solo parziale tra Cina e Stati Uniti rinverrebbe a un secondo momento le questioni di per gli Stati Uniti, che sono quelle più rilevanti, cioè la proprietà intellettuale, i trasferimenti di tecnologia, temi sui quali bisogna segnalare che c'è stata una riapertura nei confronti del colosso Huawei nella disputa con appunto l'amministrazione Trump. Ci sono ovviamente anche delle implicazioni di natura politica, ma qui ci sono appunto i mercati che sostengono che un accordo sarebbe alle porte, e invece la politica che sembra molto perplessa sulla possibilità che effettivamente si possa raggiungere una tregua almeno temporanea tra Stati Uniti e Cina sulla guerra commerciale.
Intanto non è una novità, ma un nuovo spettro si aggira per l'Europa, ed è quello dei tassi negativi. Ne abbiamo già parlato, ma dobbiamo cercare di capire meglio e di più perché i tassi negativi ci fanno tanta paura e soprattutto quale sarà il campo di applicazione.
Beh, il campo di applicazione per ora è esclusivamente riservato, diciamo, al segmento bancario, e quindi sono le banche, gli istituti di credito, gli operatori finanziari che pagano tassi negativi sui loro depositi sull'interbancario e quindi nella relazione tra banche. Però si sono fatte avanti alcune proposte e sono diventate addirittura operative. Stiamo parlando della vera e propria scelta a sorpresa all'annuncio settimana scorsa, ma è già diventato operativo, dell'amministratore delegato di Unicredit, che, lo ricordiamo, non è solo banca italiana ma banca mitteleuropea, perché con una grossa penetrazione nei paesi est Europa, Austria e Germania, che appunto ha deciso di applicare il tasso negativo sui depositi di conto corrente al di là dei 100.000 euro. Quindi ovviamente non colpisce i cittadini e i risparmiatori, ma chi sceglie di tenere appunto delle proprie riserve valutarie in contanti sul conto corrente. Mustier ha motivato questa scelta con la necessità di spingere questi risparmiatori verso gli investimenti e verso appunto il mercato finanziario, ma tant'è, questo è il primo segnale che potrebbe poi dispiegarsi sull'intero sistema creditizio, perché come noto il saggio di interesse è la principale fonte di guadagno per gli istituti bancari, che soffrono particolarmente di fronte a una situazione come quella attuale di tassi negativi complessivamente del mercato.
Più che altro mi sa che si spingono nuovamente i risparmiatori verso il materasso, come ai bei tempi della nonna, perché se tieni i soldi sul conto corrente, uno, prendi meno di interesse di quanto paghi per commissioni, operazioni tecniche. Due, se ti applicano pure i tassi negativi, materasso, Emiflex tutta la vita e viva Mastrota.
Sì, anche se...
Dove si mettono i soldi se non si tengono sul conto corrente?
È complicato, si può ricorrere a dei conti di deposito che sono sostanzialmente quelli modello conto arancio, che privilegiano i depositi di denaro per un certo periodo, ma è evidente che tutto quel sistema e quel business legato appunto ai conti di deposito è andato in crisi nel momento in cui è diventata sempre più pari a zero l'andamento dei tassi sul mercato europeo per le politiche fatte da Draghi, e di cui poi parleremo dopo, perché la rivolta contro Draghi si sta allargando sempre di più, e in particolare c'è un vero e proprio strano caso, così l'hanno definito i giornali, dei francesi che si rivoltano contro Draghi.
I francesi che si incazzano, i giornali che svolazzano nel raccontare come anche la Francia adesso attacchi il governatore della BCE. Ma visto che abbiamo ancora 30 secondi prima di chiudere, prenda posizione, professor Di Stefano. Citavamo prima al Demone del Tardi il confronto che ci fu tra le Zeppelin e Morandi. Lei da che parte sta? Con le Zeppelin o con Morandi?
Non lo so, con le Zeppelin.
Con le Zeppelin. Conosce almeno una canzone di Morandi, sì. Una!
Ma sì, ma non è il momento, in questo momento. Ma non ho...
Sei forte? Pa?
Sei forte, papà.
Papà, oh, perfetto. Uno su mille ce la fa.
Non
se la ricorda.
Ma no, proprio non la so. Non è che non me la ricordo. Non la so.
Non la so. Rivendica con orgoglio di non saperla. E con questa rivendicazione orgogliosa andiamo in pubblicità. Tra poco torniamo anche col professor Santoro.